Buongiorno, il ben trovato e il grazie come sempre a Sua Eminenza. Il Cardinale Angelo Comastri, buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi.
Abbiamo detto che se arriva nelle nostre case Gesù Bambino gli va preparata una culla e lei in qualche modo con questo nuovo libro sul Natale ci aiuta perché si chiama proprio Prepara la culla, è Natale. Eminenza, ma perché questo titolo e perché un altro libro sul Natale?
Il Natale è una festa meravigliosa. Non per nulla San Francesco d'Assisi era innamorato del Natale. Maria Teresa di Calcutta è arrivata a dire: io con il cuore ho preso domicilio a Betlemme. Però, attenti bene, il Natale oggi rischia di essere sommerso da un antinatale, un Natale vuoto, godereccio, che è l'esatto contrario del Natale di Gesù. Nel mio libro c'è un capitolo che l'ho intitolato così: Buon compleanno Gesù. Tra l'altro è anche il tuo compleanno, perché è una coincidenza sì. Molto bella. E qui scrivo: mi sento emozionato, caro Gesù, nel farti gli auguri di buon compleanno. In ogni Natale tu sei il festeggiato, ma quante volte noi ci appropriamo della festa? Oh Gesù, il tuo Natale è minacciato da un falso Natale che prepotentemente ci invade, ci insidia, ci narcotizza, fino al punto da non vedere più, non sentire più il richiamo del vero Natale, del tuo Natale, che è poi il vero Natale. E aggiungo, in questi giorni le strade si riempiono di luminarie, ma la vera luce è Gesù. Ma lo sanno quelli che accendono queste luci? Se non lo sanno, stiamo tradendo il Natale. Ecco perché ho scritto il libro. Prepara la culla, è Natale.
Eminenza, però prima di scrivere un libro ci deve essere stato un suo Natale che lei ricorda con particolare affetto. Magari se si ricorda com'erano i suoi Natali da bambino, con i suoi genitori, come lo viveva Angelo il Natale?
Beh, in casa mia Natale era molto semplice, eravamo poveri. Anche le statuine per il presepio, bisogna comprarle con parsimonia. Ricordo che erano tutte sbeccate le mie statuine. Però la notte di Natale, dopo la messa, alla quale non mancavamo mai, notte di Natale, mettevo il bambinello nel mio presepio. E con la mamma, con il papà e la mia sorella dicevamo una preghiera. Tutto semplice, un presepino proprio veramente da miseria, però l'essenziale c'era. C'era Gesù, c'era la Madonna, c'era San Giuseppe. E quei Natali, ricordo come i Natali più felici della mia vita. Eravamo felici.
Abbiamo detto, prepara la culla è Natale. Non è un caso che lei abbia scelto proprio la culla, proprio per testimoniare quella tenerezza che ci deve ricordare il Natale, quell'essere piccoli, essere umili, quello spirito di cui ci parlava che un po' si è perso.
Sì, è vero. Perché il Natale è importante? Nel mio libro c'è un capitolo intitolato Cos'è la pienezza del tempo? Cos'è accaduto a Natale? Natale vuol dire nascita. Nascita di chi? Nascita di Gesù. Ecco il grande avvenimento. Io scrivo, mi trema la voce e mi batte il cuore nel ricordare il fatto incredibile. 2000 anni fa Dio ha fatto un passo decisivo per entrare dentro la nostra storia. E questo è il motivo che ci permette di celebrare Natale, di sentirlo come una festa meravigliosa. Potrebbe venire fuori una domanda: ma siamo sicuri che Gesù è il figlio di Dio? Pensa a Pascal, un uomo intelligentissimo. Nell'ultimo periodo della sua vita cominciò a scrivere appunti per un libro che poi non riuscì a scrivere perché morì giovanissimo a 39 anni. Quei pensieri, quegli appunti sono diventati i pensieri di Pascal, uno dei libri più letti nel mondo. In un pensiero scrive: le profezie sono la prova della divinità di Gesù Cristo. Gesù è l'unico personaggio della storia, l'unico che sia stato previsto, annunciato secoli prima. Pensa a Michea, 7 secoli prima che nascesse Gesù, dice: e tu Betlemme, così piccola tra i capoluoghi di Giudea, da te mi uscirà colui che deve essere il dominatore di Israele. E 8 secoli prima, 8, uno ancora prima di Michea, Isaia prevede la passione di Gesù e la descrive con dei particolari così impressionanti che nel 1945 il rabbino capo di Roma, Israele Zolli, meditando queste pagine di Isaia, cadde in ginocchio e disse: ma questo è Gesù, non c'è dubbio, e volle diventare cristiano. Febbraio 1945 ricevette il battesimo, una bomba fu a quel tempo, una vera bomba. Ma lui disse: ho semplicemente ascoltato il messaggio che viene dalla scrittura. Isaia mi ha portato tra le braccia di Gesù. Gesù è il figlio di Dio. Ecco allora l'importanza del Natale, l'importanza di questo avvenimento, l'importanza di sintonizzarci con il messaggio del Natale, perché la lezione che ha dato Gesù a Betlemme è validissima, è validissima. Penso, per fare un esempio, venendo in questo mondo, Gesù non ha voluto niente del nostro benessere, non ha voluto fuochi d'artificio, ha voluto soltanto una famiglia. Perché? Per ricordarci che la famiglia è importantissima, è fondamentale. E la famiglia non l'abbiamo inventata noi, l'ha inventata Dio. E chi combatte la famiglia combatte Dio e procura dolori incredibili, disordini impressionanti, sofferenze. Pensa, padre Gaetano Greco è il cappellano del carcere di Casal del Marmo, carcere minorile. Sì. Lui è arrivato a dire questo, sono parole che veramente fanno riflettere. Parole di questo cappellano, so che è impopolare quello che sto dicendo, ma per amore della verità voglio dirlo ugualmente. Oggi si sta affievolendo il ruolo della mamma. Non esiste più la mamma, tutta dedita alla famiglia, dedita ai figli. E si sta affievolendo il ruolo del padre, il padre capace di educare, di guidare, non con autorità, con autorevolezza, che è una cosa diversa. E ha raccontato un episodio che a me ha fatto tanta impressione. Ha detto, chiesi i debiti permessi, ho portato un giovane nel carcere minorile ad incontrare suo padre, in un carcere di massima sicurezza, era in carcere per mafia, per delitti di mafia. Quando si sono trovati davanti padre e figlio, non riuscivano a parlarsi, perché non si conoscevano, tutto sommato. Ha aiutato un po' lui a aprire un discorso, ma alla fine cosa è successo? È emozionante questo. Il padre, in carcere per delitti di mafia, ha preso le mani del figlio, le ha strette fortemente e gli ha detto, figlio mio, non fare come me. Io ho seminato soltanto dolore, non fare come me, ti prego, cambia vita. Io ti ho dato cattivo esempio, lo capisco, non seguirmi, figlio mio. Sa cos'è successo? Questo ragazzo, da quell'incontro, è tornato a casa completamente trasformato. E scrive il cappellano che oggi è sposato, ha due figli, è un buon cristiano e vive in maniera straordinaria la sua missione di padre insieme alla sposa, alla madre, chiaramente.
Eminenza, lei ci ha parlato del rapporto padre-figlio o madre-figlio, ma abbiamo detto che i suoi Natali erano semplici, erano in casa con un presepio, ecco, un po' sbeccato, con dei pastorelli un po' sbeccati, ma quell'amore che si dovrebbe respirare a Natale, quell'amore che quest'uomo che lei ci ha raccontato in carcere ha trasmesso a suo figlio, dai suoi racconti, da quello che abbiamo imparato a conoscerlo, a lei è arrivato dalla sua mamma. Per lei immagino che il Natale sia mamma.
No, certamente. Cioè, mio padre era il più dedito al lavoro, però era pesante in casa. E allora il lavoro era pesante, non era un gioco. Mio padre usciva di casa alle 3 del mattino. Sento ancora la carriola che cigolava, andava via con la carriola da falegname e portava, quando ritornava, la legna per il focolare. Allora era così. E la mamma era tutta dedita alla famiglia. Io ricordo ancora. Non mi addormentavo la sera se non dicevo alla mamma, mamma mi benedite? E le dava la benedizione. Qualche volta ritardava, avevo fatto qualche capriccio, allora capivo. E dicevo, mamma perdonami, allora ti do la benedizione. Ti benedica Gesù e la Madonna. Sempre così mi diceva. Allora mi addormentavo. Non c'era la televisione, ma c'era la mamma, c'era la famiglia. Io penso, Madre Teresa che è arrivata a dire, senza l'esempio di mio padre e di mia madre non ci sarebbe mai stata Madre Teresa di Calcutta. Ma ci pensate che funzione ha il padre, che funzione ha la madre? Papa Giovanni, che disse dalla finestra nel primo Angelus della storia, 9 novembre 1958, disse, eravamo tanto poveri. A casa mia la polenta quasi tutti i giorni, oggi magari è un lusso, ma allora no. Però la mia casa com'era bella, la mia casa era piena di Dio. Com'era bella la mia famiglia. Io mi permetto di chiedere, quanti figli oggi possono dire la stessa cosa? Quanti figli?
Mi posso permettere di dire che io sono una di quelle, devo dire, sono fortunata anch'io nella mia
ringrazio
famiglia.
Dio.
E ringrazio Dio per questo. Un santo, forse che primo tra tutti ha immaginato il presepio, che è San Francesco. Tra l'altro lei lo racconta nel libro, come nasce il presepio, come San Francesco si immagina il presepe, ma perché ancora oggi è importante, anche sbeccato, anche piccolo, anche con tre figure e basta, è importante fare il presepe nelle nostre case.
Il Natale del 1223 vuole ricostruire Betlemme, la povertà, l'umiltà di Betlemme, e disse a un suo amico, un certo Giovanni di Greccio: prepara tutto per il Natale. Cioè, prepara tutto vuol dire togli tutto, voglio soltanto una stalla e una mangiatoia. E lì ha vissuto il Natale di quell'anno, un Natale meraviglioso, semplice, povero, essenziale, perché il primo messaggio di Betlemme è la povertà. La povertà non è un disprezzo dei beni della terra, sono tutti d'onore del Signore, ma è un avviso. State attenti, voi pensate che più ricchezza faccia più felicità. Non è vero, è un inganno. Un esempio, forse ricorderete Jean-Paul Getty, un grande magnate del petrolio, che addirittura è morto nel 1976. Diventò famoso nel 73 quando gli sequestrarono il nipote, l'Andrangheta, qui in Italia, e non voleva pagare il riscatto, perché diceva: ho troppi nipoti, se me li sequestrano tutti che faccio? Eppure, pensa, fece una grande festa quando arrivò al primo miliardo di dollari. Noi, grazie a Dio, non la faremo questa festa, ma grazie a Dio, Pensa che successe. Prima di morire, Jean-Paul Getty disse: io devo testimoniare, non esiste alcun rapporto tra il denaro e la felicità. Se c'è un rapporto è tra denaro e infelicità. Ma impressionante, detto da lui. Ma c'è un altro particolare. Pensa, ho letto uno studio di un gruppo di psicologi che hanno avvicinato i figli delle famiglie più ricche del Canada e hanno alla fine stilato questo resoconto. Ma fa veramente pensare. Sentite, sono ragazzi infelici, i figli dei più ricchi, La vita li annoia. E non hanno altro svago se non quello di soddisfare se stessi e ogni loro capriccio, anche più stravagante. Devono cambiare, 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 perché niente li soddisfa. Hanno un vuoto che non riescono a riempire. Ma non solo. Questo l'ho vissuto personalmente. Ricordo nell'anno 2000, Edoardo Agnelli, figlio di Gianni Agnelli, è già designato dal padre come erede. Nel 2000 si suicida, 15 novembre. Buttandosi da un ponte, da un viadotto. L'avevo conosciuto io quando ero parroco a Porto Santo Stefano. La zia Susanna Agnelli era sindaco quando io ero parroco. Quindi ho seguito un po' la vicenda e mi sono chiesto: ma pensa a questo ragazzo, 46 anni, uno dei più ricchi d'Italia sicuramente, infelice. Perché a Betlemme ce l'avevano detto. E Papini, Giovanni Papini, dopo la sua conversione disse: guardate che quando c'è Dio di mezzo non esiste incidente, non esiste caso. La povertà è una scelta, e se è una scelta è un messaggio, teniamone conto.
Questo ci riporta al simbolo vero del Natale, al senso vero del Natale. Lei l'ha detto prima, appena abbiamo iniziato la nostra chiacchierata: tendiamo noi a diventare i festeggiati, non io nel caso specifico, perché come ci siamo detti è il mio compleanno, quindi di diritto un po' ce l'ho, sto scherzando Eminenza, però di fatto tendiamo a metterci al centro di un qualcosa che di per sé invece nasce come povero, nasce come piccolo, nasce come ricordo di quanto siano importanti le cose semplici, di quanto siano importanti le cose belle. Forse questo dovremmo riscoprire del Natale, questo ci testimonia San Francesco, certo. Ma tutti i santi.
Ma poi un consiglio che do a tutti: per Natale non riempite le case di cose inutili, ma svuotatele eventualmente, fate un'opera buona. Ma non potete immaginare che gioia si prova quando si fa un'opera buona. Ritorna Maria Teresa. Maria Teresa diceva: quanto è bello fare del bene. E sempre Maria Teresa: il bene è bene perché fa bene. E il male è male perché fa male. Aveva ragione. Pensa che gioia sarebbe se per Natale, ecco, ci guardassimo attorno e vedessimo qualche situazione di sofferenza. Ecco, voglio aiutarli. Questo è Natale. Asciugare una lacrima. Andare a trovare un ammalato. Accorgersi di qualcuno che è accanto a te. Sempre la Teresa diceva: guarda che Calcutta, non c'è bisogno che la metti a cercare in India. Calcutta ce l'avete a casa. Aprite gli occhi, Guardatevi attorno e troverete sicuramente qualcuno che ha bisogno di voi. Ebbene, se rispondete, quello è Natale.
Il messaggio di pace è inscindibile dal Natale?
Non c'è dubbio. Non per nulla gli angeli, evidentemente su ordine di qualcuno, è l'Onnipotente che gli ha suggerito questo canto, hanno cantato gloria a Dio e pace agli uomini. E c'è un rapporto diretto tra la gloria a Dio, per riconoscimento della paternità di Dio, e come frutto la fraternità e pace agli uomini. Oggi questo messaggio è di un'attualità impressionante. Il Papa ha detto: se le spese militari venissero trasferite per aiutare chi ha bisogno, chi ha fame, nel mondo si risolverebbe il problema della fame. Pensa, 1945 vennero sganciate le prime due bombe atomiche, io mi auguro che siano l'ultime, su Hiroshima e Nagasaki. Nel linguaggio militare venivano chiamate il ragazzino e il ciccione, perché una bomba era piuttosto esile, il ragazzino, l'altra era piuttosto tozza, il ciccione. Questo ragazzino e questo ciccione, sia l'uno che l'altro, in pochi secondi hanno ucciso più di 100.000 persone, rendendo portatore di handicap una folla sterminata. Ancora ci sono le conseguenze, ancora ci sono. E a Hiroshima è stato fatto il Parco della Pace. Ci hanno scritto: riposate in pace, mai ripeteremo l'errore. Bugiardi. Pensa alla situazione di oggi, ho le statistiche. Gli Stati Uniti hanno più di 2.100 testate nucleari attive dichiarate, il che vuol dire che sono di più. La Cina, la Russia, ne ha qualcuno in più, perché ha fatto sforzi enormi per raggiungere gli Stati Uniti, quindi più di 2.100 testate nucleari. E pensa ancora, la Cina ha 400 testate nucleari e ha raggiunto un nuovo record di spesa per la difesa, impiegando 121 miliardi di euro dichiarati. E India e Pakistan, dove tanta gente muore di fame, hanno 100 testate nucleari attive. E l'Europa non fa da meno. Pensa che la Francia ha 300 testate nucleari, l'Inghilterra 250 testate nucleari dichiarate. Io mi chiedo, a che servono queste cose? Non si potrà mai fare una guerra nucleare, se vogliamo restare nell'ambito della saggezza, ma se entriamo nell'ambito della follia, allora tutto è possibile. Perché una guerra nucleare non ha né vinti né vincitori. Né vinti né vincitori. Eppure testate nucleari attive, 2100, è una follia. Mi viene in mente Paolo Takashi Nagai, ho letto la sua vita, lo chiamano il santo della bomba atomica, giapponese. Lui durante l'esplosione della bomba atomica ha perso praticamente la donna che amava, la sua moglie, Midori. Pensa, dopo l'esplosione della bomba, lui era in ospedale e rimase vivo perché era nella stanza delle radiazioni ed era tutta la parete di cemento armato. È rimasto vivo miracolosamente. Ha soccorso la gente che veniva, nel suo libro racconta scene veramente da incube. Gente che veniva con la pelle che ciondolava dalle dita, una cosa impressionante. Dopo aver dato i primi soccorsi, va nella sua casa a cercare la moglie e trova un angoletto soltanto della casa, sopravvissuto. In quell'angoletto c'era la Madonna, davanti alla quale pregava la sua moglie. Nella moglie c'era soltanto una chiazza di grasso, ecco, nel pavimento, e la crociera del rosario, rimasta intatta. Lui evidentemente l'ha presa, l'ha baciata, ha detto, ecco, questa immagine della Madonna è ricordo della mia moglie, che è andata in cielo con l'esplosione della bomba atomica. E lui ha scritto, soltanto pensare ad una guerra nucleare, non dico farla, soltanto pensare è una follia, è una follia. Certamente la Madonna conosce bene la strada che porta a Betlemme ed è la via più sicura, la via più sicura che noi possiamo seguire, la strada che ha percorso Maria. Mentre vedevo queste immagini pensavo, San Luca inizia il racconto del Natale dicendo uscì un editto dell'imperatore Augusto che ordinava il censimento di tutto l'impero. Augusto, lo si sa dalla storia, era veramente quasi fissato per i censimenti, per le statistiche. Tant'è vero che quando morì trovarono un breviarium imperii in cui era segnato tutto, le popolazioni, la flotta, tutto, tutto segnato. Ebbene, questo editto partì qui da Roma, da Palatium, da Palazzo dell'Imperatore. Andate a vedere, conoscono soltanto ruderi, ruderi e piante secche. Betlemme, una grotta, una stalla. Quella stalla è diventata una calamita che attira il mondo. E idealmente tutti vorremmo andare a Betlemme, tutti sentiamo il fascino di Betlemme, una stalla, perché lì c'è Dio. Mi viene in mente ancora Papini. Papini diceva, quando c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Guardate, è così, è così.
Eminenza, questo ci porta anche ad un'altra grotta, che è quella di Lourdes. Perché lo dico? Perché tra qualche giorno sarà l'Immacolata, mancano pochi giorni, mancano due giorni all'Immacolata, ed è forse quella festa che ci prepara, sappiamo che il calendario liturgico ci prepara al Natale, ma ci prepara proprio a capire come Maria è una di noi, pur essendo stata concepita immacolata. Questo ci racchiude un po' quella grotta di cui lei parlava, dove c'è Dio, tutto può diventare un capolavoro.
L'Immacolata significa la creatura che non ha conosciuto il peccato, quindi ha il cuore più libero, il cuore più pulito che si possa immaginare. E pensa a Lourdes, quando la Madonna apparve, l'11 febbraio del 1858, chi scelse? Bernadette Soubirous, che era la figlia di un mugnaio fallito. Era la più povera di Lourdes, talmente poveri che andarono a finire a vivere in una cella di prigione abbandonata, non più degna neanche per i prigionieri. E lì stavano loro. E la Madonna ha posato lo sguardo su Bernadette. E perché? La Madonna ha seguito lo stesso criterio che Dio ha seguito per scegliere lei. E l'ha detto lei. Dio ha posato lo sguardo sulla piccolezza della sua serva. Dio è innamorato dell'umiltà, perché Dio è umile. Ritorniamo a San Francesco. San Francesco è l'uomo che più di tutti aveva il cuore sintonizzato con Betlemme. Lui è stato capace di pregare così: oh Dio, tu sei umiltà. Sicuramente l'aveva capito meritando il Natale, San Francesco. E San Francesco, possiamo dire, è il santo del Natale, non c'è dubbio, il santo del Natale.
L'augurio e anche, diciamo, l'impegno che possiamo avere tutti quanti noi nel mantenere quella stessa sintonia, sintonizzazione con Betlemme, e nel mantenere quel cuore pulito, come l'esempio che ci viene dato, quale può essere?
Dobbiamo capire che la vera grandezza delle persone non sta nei piedistalli che ci facciamo. La vera grandezza è l'umiltà. Quando siamo liberi dall'orgoglio, siamo così vicino a Dio che quasi si sente il respiro di Dio. È l'umiltà che ci avvicina a Dio. Pensa a Carlo de Foucault. Carlo de Foucault, canonizzato poco tempo fa, lui disse: Gesù, io voglio farmi piccolo, voglio farmi ultimo, ma non ci riesco. Per quanto mi metta all'ultimo posto, sarò sempre penultimo, perché l'ultimo sei tu. Quanto fa pensare tutto questo? Ecco, allora, se buttiamo via un po' di orgoglio e un po' di egoismo, noi sentiremo il canto degli angeli, perché Gesù nasce dentro di noi. E questo è Natale, Gesù nasce dentro di noi.
Questo ci porta al libro che abbiamo iniziato a presentare all'inizio di questa puntata, che è Prepara la culla, è Natale. E dietro la copertina c'è scritto Prepara la culla, cioè prepara il tuo cuore, perché lì nasce Gesù. L'umanità che sorride alla vita, che ama i bambini, che rispetta gli anziani, che spezza il pane con l'affamato, che perdona le offese. È un po' quello che noi dovremmo riscoprire del Natale. Tra poco lei ci leggerà una preghiera proprio in cui San Francesco in qualche modo ci porta a Betlemme. Per chi fosse a casa, in questo momento sta vivendo con noi la preparazione a questa preghiera, Eminenza, cosa possiamo dire?
Sì, questa preghiera è un po' la sintesi del libro ed è la sintesi del messaggio del Natale. Tant'è vero, mi rivolgo proprio a San Francesco dicendo: Francesco, portaci a Betlemme. L'orgoglio spesso ci allontana da Betlemme, ma quando siamo lontani da Betlemme, siamo lontani anche da Dio. Tu, Francesco, amavi Betlemme non per seguire una moda, né per contestazione, né per ripicca, né per esibizione. Tu amavi Betlemme perché amavi Gesù nato a Betlemme, tu amavi Cristo. Questo è il segreto e la spiegazione di tutte le tue scelte. Portaci a Betlemme. E dico, così come portassi Fate Leone per le vie dell'Umbria e dell'Italia e gli spiegassi dove si trova la vera, la perfetta Letizia. Quanto è importante questo, dove si trova la vera e perfetta Letizia. E qui faccio una divagazione sul rapporto tra denaro e violenza. Francesco, oggi il denaro è diventato un idolo mostruoso in una guerra che non ha tregua. Anche oggi, da tutte queste guerre, c'è tanto denaro, ci sono tanti interessi. Molti per il denaro sequestrano dei fratelli, talvolta anche dei bambini, dimostrando una ferocia peggiore del lupo di Gubbio. Molti per il denaro vendono droga e distruggono giovani fiorenti e meravigliosi, seminando disperazione in genitori restati senza lacrime. Molti per il denaro vendono il proprio corpo, calpestando la dignità e la bellezza di una vita e soprattutto la bellezza dell'amore. Francesco, abbiamo bisogno di tornare a Betlemme. Abbiamo bisogno di ritrovare la pienezza della libertà, della vera libertà e la gioia di donare, perché la gioia non è nel prendere, la gioia è nel donare. E concludo. Francesco, davanti alla grotta di Natale non vogliamo andarci con la pelliccia o con il vestito all'ultima moda, magari per i pantaloni tutti bucati per esibire una povertà che non c'è, che la povertà è un'altra cosa. Vogliamo andarci non per depositare uno spicciolo di egoismo, vogliamo mettere l'egoismo sotto i piedi e cominciare a fare un vero Natale. Concludo. Paul Claudel è un poeta francese che si è convertito proprio sentendo il canto del Magnifica in Notre Dame. Paul Claudel in un poemetto scrive: a Natale tutti diciamo state buoni, è Natale, domani ritorneremo a seguire Erode. Ah no, disse Paul Claudel, che non ci accada così. Il Natale vero è 365 giorni all'anno.
Grazie, Eminenza, per averci portato a quel Natale. Eminenza Angelo Comastri, prepara la culla, è Natale.